i danni della buona scuola e la crisi della sinistra. Di Marco Magni. Inquietudine. Io sono contrario alle occupazioni delle scuole che stanno avvenendo in questi giorni, anche se ovviamente contrario anche agli sgomberi. Non ho neppure scioperato il 13 novembre con i Cobas. Non ho neanche partecipato a mobilitazioni e convegni sulla LIP. Non perché tanto non c'è niente da fare, e neppure perché mi sia convertito all'idea renziana di scuola, è perché mi pare che una volta perso il riferimento che coagulava la lotta, l'iter parlamentare della legge La Buona Scuola, sembra che nessuno voglia interrogarsi sulla sua insufficienza. Sì, anche quando a migliaia si scendeva in piazza, anche quando si scioperava in massa, era il nemico che ti offriva il terreno su cui agire. Era lui a porre le domande, e proprio nei confronti di quelle si agiva di riflesso, di rimessa, quindi in modo subalterno. Ma adesso il punto è che, mentre la buona scuola, nelle sue diverse articolazioni, quelle che necessariamente provocheranno, senza dubbio, ancora rabbia, come la perdita della titolarità di cattedra nella scuola dove si insegna, non valgono ancora per la maggioranza dei docenti, viene implementata, non è che la scuola si converta unanime al nuovo credo, anzi è il contrario, ma il malessere e il disagio si disperdono in mille rivoli. Si torna immediatamente ad una visione corporativa, che era quella dominante anche il 5 maggio 2015, anche se non sembrava, viste le piazze piene e le scuole chiuse. Ciascuno, mi sembra, teme il momento in cui il nuovo lo toccherà personalmente, ciascuno cerca le strategie attraverso cui difendersi individualmente per proteggere il proprio spazio e la propria modalità di essere. Evidentemente, il terreno, nel senso del sentire comune, della cultura o dell'orizzonte simbolico che consenta di costruire un consenso contro una riforma della scuola aziendalista e tecnocratica, non c'è perché si è venuto disgregando, sin dagli anni Ottanta. Quello precedente, egualitario, su cui si era venuta costruendo, nei decenni, la scuola di massa. Una nuova declinazione di quello spirito, a figure sociali mutate, a composizione sociale mutata, a spazio sociale dilatato, dal nazionale al globale, non c'è. Manca una sinistra, manca un popolo, ma perché mai allora la scuola dovrebbe trovare in se stessa i semi di una resistenza costante, duratura? Nel vissuto quotidiano senti la rabbia, quei colleghi che non ti hanno sostenuto in una quella determinata protesta contro quel determinato atto della preside, la voglia di accusare l'altro di egoismo, di essere un piccolo o una piccola borghese, un senso di solitudine. Ma certo, la situazione presente nel piccolo mondo scolastico, che assomiglia in parte, solo in parte senz'altro al modo in cui letteratura o cinema lo mettono da secoli in ridicolo, è senza dubbio una spia di un'assenza, di una lacuna politica più vasta, in particolare italiana. Ho detto prima il nemico e l'ho fatto di proposito. Mi sembra che una cultura che avanzi una critica dello stato di cose presenti debba ricominciare ad usare questa parola, senza paura né di apparire novecentesca né di prestarsi all'accusa di voler offrire il fianco all'odio cieco di chi terrorizza e uccide. Non penso che chi riduce le tasse ai ricchi e privatizza i servizi pubblici possa essere definito altrimenti. Ma, nello stesso tempo, so che fermarsi alla denuncia di un vuoto politico significa solamente prolungare all'infinito il lutto, tipo chi pensa, ah, se ci fosse stato il PC. Ma il PC non c'è e bisogna farsene una ragione. Non c'è nulla di meno intelligente, di meno produttivo. Della scuola la cosa che mi piace di più sono i ragazzi e le ragazze, perché li vedo sempre protesi verso l'azione, curiosi, oscillanti e incerti senz'altro, ma senza colpa, anche nella mancanza di orizzonti, anche nell'assenza di storia. Per agire servono delle condizioni, ma di quelle condizioni si è comunque responsabili. La possibilità di fare qualcosa che non sia un puro atto simbolico e testimoniale c'è sempre. Intendo dire che se la paralisi degli attori della scuola si spiega con la mancanza di orizzonti politico-culturali, gli attori della scuola possono contribuire a colmare il vuoto, a costruire pratiche, legami, idee, non subalterni. L'occasione sta nel fatto che l'elemento chiave dell'orizzonte generale e ciò che può incidere sul terreno specifico della scuola credo coincidano. La parola chiave è cultura, intesa non nel senso di patrimonio simbolico e neppure nel senso di formazione, ma nel senso di sguardo ed habitus, modo di percepire ed interpretare il reale per cambiarlo. Il mito della scuola liberatrice. La costruzione della scuola di massa dentro la costruzione del welfare state ha sedimentato cultura. Ha contribuito al costituirsi, come diceva Valeria Pinto tempo fa in un'intervista, un senso del pubblico che proprio la recente riforma e la protervia con la quale è stata imposta intendono disgregare. L'apice nel nostro paese non è stato il 68 che fu al contempo pro scuola, come nella lettera a una professoressa ed escolarizzatore, ma è venuto dopo, negli anni 70, penso alle sperimentazioni o all'enorme partecipazione popolare alle prime elezioni degli organi collegiali del 1975. Le istituzioni in quel periodo pensarono a riforme della scuola che contrastassero la segregazione sociale negli indirizzi scolastici mediante la costruzione di un curriculum unitario, ma anche avvicinando fisicamente i ragazzi dei tecnici e professionali a quelli dei licei. Una delle proposte del convegno internazionale di Frascati del 1970 intendeva comprensivo proprio in questo senso. Parte della legislazione antidiscriminatoria ancora in vigore, penso all'abolizione delle classi differenziali, proviene da quegli anni. Se è vero che quel 68 istituzionalizzato ha determinato ciò che viene definito una selezione differita, meno netta attraverso le bocciature scolastiche, ma comunque affidata all'autoselezione nella scelta del percorso di studio o nel suo abbandono, viene da dire, in ogni caso, che non è stato poi così male che la scuola sia divenuta un bene di consumo di massa. Tuttavia, quell'epoca ha generato anche la fede nel mito della scuola liberatrice. Intendo con ciò una forte sopravvalutazione dell'incidenza della scuola nel mutare i destini sociali e nel determinare un'eguaglianza reale all'interno della società. Una sopravvalutazione del ruolo della scuola nella costruzione di una democrazia reale. La scuola, infatti, inevitabilmente, come parte di una società socialmente divisa, porta anche nel suo seno quelle divisioni e le riproduce. Ed è la sua stessa cultura accademica che opera, nell'inconsapevolezza totale dei suoi attori, il ruolo fondamentale nella riproduzione delle differenze sociali. La lingua parlata a scuola non è la lingua normale, ma la lingua dei ceti colti e dei ceti dominanti. La scuola è opera necessaria di acculturazione che, assieme alla formazione di competenza, determina anche la selezione sociale, per di più legittimandola secondo il criterio meritocratico dei voti. La scuola trasforma l'arbitrio della diseguaglianza sociale in natura. Le statistiche ed i tassi di probabilità differenziale di successo scolastico distribuiti per diversi livelli socioculturali stanno a dimostrarlo. E non è affatto in contrasto con questa lettura la selezione direttamente economica, ovvero l'alto costo delle tasse universitarie, di cui parla anche Piketty. Si può forse dire che uno dei pochi casi storici di scuola effettivamente liberatrice sia stata l'esperienza di Don Milani a Barbiana. Ma ciò è accaduto perché la scuola di Barbiana implicava l'opera irriproducibile di sostituzione completa di una condizione sociale subalterna, l'oppressiva realtà contadina di Barbiana, con il contesto sociale costituito dalla scuola e dalle sue attività. La fede nel mito della scuola liberatrice ha prodotto un simbolico e delle pratiche politiche che perdurano. A Firenze, nel 2004, si tenne un incontro nazionale molto partecipato contro la riforma Moratti della scuola secondaria superiore, da cui nacque successivamente l'idea di contrapporre al testo governativo una riforma scritta dai movimenti a difesa della scuola pubblica. Il testo successivamente stilato, la LIP, che riprendeva gli elementi trainanti dei progetti di riforma della secondaria degli anni 70, unitarietà del curricolo, aumento del tempo scolastico, sommando ad essi articoli che richiamavano i principi del welfare, rispetto rigoroso del numero di alunni per classe, il 7% del PIL destinato per legge all'istruzione, è stata depositata alla Camera negli anni seguenti, quindi riproposta nell'attuale legislatura in concomitanza con l'inizio dell'iter dell'approvazione della buona scuola. La LIP, che ovviamente non aveva possibilità alcuna di proseguire l'iter legislativo, è stata appoggiata da decine di migliaia di firme e discussa in vari convegni. Credo che una prassi che si ponga l'obiettivo di incidere efficacemente sull'impianto dominante delle politiche della cultura e dell'istruzione debba lasciarsi alle spalle questo metodo. Che senso ha, dal punto di vista pratico, contrapporre una scuola immaginaria, ideale, alla scuola reale, manageriale e mercantile, che si è delineata in perfetta continuità dall'abortito progetto Moratti alla riforma Gelmini, alla buona scuola? La fede nella scuola liberatrice ha prodotto un idealismo senz'altro nobile, ma impotente. Quindi abbiamo assistito, nel corso degli anni 2000, ad uno sdoppiamento dell'azione collettiva. Da un lato la resistenza, nella quale, occorre dirlo, gli studenti sono sempre stati solidali con gli insegnanti nei confronti dell'attacco ai diritti sindacali nella scuola, aumento orario, abolizione titolarità di cattedra, premi ai meritevoli, eccetera. Dall'altro un'azione rivolta a ribadire i principi di una scuola democratica, come uno sventolio di bandiere. Se dico questo è perché nulla è stato prodotto in termini di analisi e di inchiesta sulla scuola reale, a parte qualche contributo, soprattutto grazie ai COBAS, sui test INVALSI, così come nelle pratiche di intervento sociale e politico. Evidentemente altri fattori sono in gioco. L'assenza di una tradizione d'inchiesta rigorosa e scientifica sui temi della scuola. Esistono solo due libri italiani di sociologia dell'istruzione veramente memorabili, entrambi di Marzio Barbagli, Le vestali della classe media del 68 e Disoccupazione e mercato del lavoro in Italia del 73. Dipende dalle vicende del mondo accademico italiano, ma probabilmente anche dal nostro retaggio crociano e dall'estrema facilità con cui gli intellettuali italiani inseguono le mode epistemologiche e i mutamenti di paradigma, oltre che dalle risorse disponibili, tradizionalmente scarse rispetto ad altre nazioni nel campo della ricerca. I contributi rilevanti di analisi delle trasformazioni sociali e politiche nel campo dell'istruzione provengono tutti da Francia, Inghilterra e Commonwealth, Stati Uniti. Se è possibile individuare un esempio di critica attiva nel mondo dell'istruzione, che sappia connettere tra loro inchiesta, conoscenza della realtà effettuale e prassi, lo si può trovare nella rete che si è creata attorno a Diane Ravitch negli USA, la storica dei sistemi di istruzione divenuta punto di riferimento nella lotta contro la privatizzazione della scuola statunitense. In Italia, qualcosa di simile si è determinato nel campo universitario con il sito ROARS. Realismo. un difetto di approccio empirico nella tradizione culturale, e mi riferisco ad un empirismo critico, non alla fede nei dati e nei numeri di stampo economicista, ovviamente si riflette anche nella cultura politica. Una nuova cultura politica dovrebbe fondarsi sul realismo, su di una radicalità realista, diffusa. È semplicemente un punto che senza dubbio lascia aperti molti più nodi di quanti ne affronta, ovvero è solamente l'istanza di un atteggiamento, di una postura di fronte al reale, questione di cultura nel senso di sguardo e di habitus. La dissoluzione della sinistra italiana nel corso dei decenni ha senza dubbio generato non soltanto frammentarietà e delusione, ma anche uno sfalsamento della relazione tra teoria e prassi. Se l'idealizzazione di certe simbologie, la scuola democratica, ma anche il cognitariato messo a critica da Carlo Formenti in Utopie letali, si dimostra utile solamente alla riproduzione di determinate aggregazioni e sigle politiche, rende anche incapace di vedere le cose quando stanno sotto i nostri stessi occhi. Siccome è vero, come diceva Gramsci, che tutti gli uomini sono filosofi, è senza dubbio vero che le pratiche sociali e sindacali di questi anni, penso soprattutto alla FIOM, abbiano prodotto non solo conoscenze concrete del sociale e dell'economico nella sua effettualità, ma anche modalità produttive dello sguardo e dell'agire politico. Ma è anche chiaro che la loro trasferibilità dipende dal fatto che per adottare delle pratiche e dei linguaggi, oltre che una certa massa critica, occorre al contempo la capacità di saperli leggere, cioè una cultura che manca al di fuori delle esperienze sociali che hanno direttamente prodotto le lotte e le inchieste. Realismo significa diverse cose che qui non possono essere esaurite tutte. Innanzitutto una postura che reagisce tanto all'adattamento pigro di chi pensa si possa solamente agire di rimessa, ma anche al populismo che costruisce il consenso su rappresentazioni ammiccanti al senso comune e fondate sulla banalizzazione della realtà. Chiaramente, se Podemos è populista, il mio giudizio non li riguarda. In secondo luogo, uno sguardo pratico mirato allo smascheramento delle falsificazioni generate non solo dalla manipolazione mediatica, ma dallo stesso senso comune dominante. Quindi, un metodo che faciliti la possibilità degli agenti sociali di riconoscere la realtà in cui vivono e operano, ma di cui, per effetto del simbolico dominante, restano all'oscuro. Un approccio effettivamente sperimentale alle cose, la prova del pudding è mangiarlo, diceva Engels. Un esempio, l'alternanza scuola-lavoro. Mi accorgo di aver scritto il testo come una sorta di pendolo, passando dallo specifico vissuto nella scuola alla politica in senso lato. Ma credo che non sia una necessità solo mia di riconnettere un vissuto sociale frammentato ad una prospettiva più generale. Infine, so sicuramente di aver scritto un articolo il cui bersaglio polemico è la sinistra, ma soprattutto la sinistra della sinistra, i cosiddetti movimenti. Ma evidentemente l'assenza di critiche deriva da un giudizio di irrilevanza, mentre l'istanza della critica nasce esattamente dal contrario. Vorrei concludere con un esempio estremamente attuale di ciò che sono andato dicendo, riferito proprio alla fase di applicazione della buona scuola, ovvero la generalizzazione dell'alternanza scuola-lavoro. Se un sindacato come la CGIL non ha speso una sola parola critica contro questo aspetto della riforma, evidentemente perché l'etichetta alternanza scuola-lavoro rientra nel novero di valori positivi, l'Assemblea dei Movimenti e delle Associazioni Promotrici della LIP afferma che l'alternanza scuola-lavoro produrrà milioni di ore di lavoro gratuito a scapito dei lavoratori a tempo determinato e degli stagionali. Mentre questi sono gli orientamenti di carattere pubblico sul punto, ho la sensazione che noi docenti sul campo, senza distinzioni tra destra e sinistra, è doveroso aggiungere, abbiamo una percezione molto più realistica dell'impatto reale dell'alternanza scuola-lavoro. Il fatto è che l'alternanza scuola-lavoro esiste da sempre con una funzione professionalizzante per applicare in un contesto reale le modalità operative di un mestiere appreso a scuola. È proprio così nel tanto celebrato sistema duale tedesco, che ha formato generazioni di lavoratori di industrie ad alto contenuto tecnologico. Che senso ha, allora, se non propagandistico e ideologico, generalizzarla anche ai licei, che sono notoriamente scuole di formazione generale e non professionalizzante? Non esiste altra giustificazione all'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro nei licei se non quella di propagandare le virtù morali del lavoro riallacciandosi ad un'antica tradizione che a torto viene attribuita al solo mondo protestante, che si afferma in Europa nei secoli che vanno dal XV al XVII, e che nel lavoro vede l'agente fondamentale del disciplinamento degli individui. Tale accezione morale del lavoro, che nulla ha a che vedere né con la formazione professionale, ma neppure con quella tradizione pedagogica, che da Marx, Adewey, Montessori considera centrale il lavoro in quanto attività pratica nella formazione della persona, è di lunga durata quanto la storia del capitalismo. Il suo ritorno di fiamma sono state le varie considerazioni dei politici sui giovani sciocchi e viziati, attribuendo la disoccupazione giovanile a questioni di natura psicologica per sviare l'attenzione dalle reali cause di natura strutturale. Ed è proprio per questo, trattandosi di una motivazione di natura propagandistica, di una legge manifesto, che sul campo, cioè all'interno del lavoro docente, ci si può accorgere di quale sarà l'effettivo impatto dell'alternanza scuola-lavoro nei licei. Agenzie esterne, che pare siano per lo più enti pubblici, tipo università o musei, che sulla base di proprie esigenze di coordinamento e organizzazione spingono le scuole a sacrificare ore di lezione ai programmi di alternanza scuola-lavoro, e, senza dubbio, progetti abborracciati che saranno messi su dalle agenzie esterne solo per giustificare l'alternanza, e magari per avvalersi degli incentivi governativi. Ma soprattutto l'umiliazione per gli studenti di dover svolgere programmi esterni di alternanza senza alcun reale contenuto formativo, solo per esaurire l'ammontare orario previsto dalla legge 107. Profilandosi delle condizioni di questa natura, non di un referendum credo ci sia bisogno, ma dell'organizzazione di un'ampia campagna di boicottaggio, oserei dire di diserzione dai programmi di alternanza scuola-lavoro nei licei. Nelle forme che ovviamente dovranno essere famiglie, studenti e insegnanti a determinare. 14 dicembre 2015.